Cari amici, vi ritrovo con piacere per continuare il nostro studio del capitolo 17 del libro dell'Apocalisse. Abbiamo visto con Giovanni una donna nel deserto seduta sopra una bestia di colore scarlatto e continuiamo a seguire la descrizione che ci fa a partire dal versetto 3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna. Mi trasportò nel deserto. Abbiamo già visto il ruolo del deserto e abbiamo visto che Dio già condusse nel deserto il suo popolo. Il profeta Osea ne parla già. Rileggiamo in Osea, al capitolo 2, il versetto 14. Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Ha quindi condotto il suo popolo nel deserto. Forse in condizioni difficili, ma tali da potergli parlare. E abbiamo questa donna del capitolo 12 dell'Apocalisse. Continuando, ci rendiamo conto però che questa donna nel deserto non è più nella situazione in cui Dio parla al suo cuore. La si vede seduta sopra una bestia di colore scarlatto. Questo colore è segno di dignità reale. Quando i soldati vollero schernire Gesù, gli misero un mantello scarlatto. Leggiamo questo passaggio in Matteo 27 al versetto 28. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte, e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto. Era un modo di beffarsi. D'altronde in alto sulla croce misero un'iscrizione che diceva «Qui è il re dei giudei». Era un segno di dignità reale. La bestia è di colore scarlatto. Ciò significa che ha la pretesa di voler regnare. Ma il versetto 4 ci pone un problema. La donna pure è vestita di porpora e di scarlatto. Possiamo quindi già immaginare la competizione per regnare tra la donna e la bestia, che sfocerà in un conflitto. Non ci possono essere due pretendenti al trono. Nell'immediato il sistema appare stabile. La donna è seduta sopra la bestia. Ma poi, dopo? Quando vediamo come Gesù è seduto sul suo trono con l'agnello, abbiamo subito un cambiamento completo di atteggiamento. Di questa bestia invece ci viene detto che è piena di nomi di bestemmia. Rileggiamo il versetto 3 di Apocalisse 17. Una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva 7 teste e 10 corna. Conosciamo questa bestia. Era salita dal mare. Aveva ricevuto una ferita mortale, che però guarì. E ora ci viene descritta nella sua seconda fase come una bestia che sale dall'abisso. Ma la situazione ora è ancora più grave. All'inizio del capitolo 13 aveva sulle teste nomi di blasfemia, versetto 1, e proferiva parole arroganti e bestemmie, versetto 5. Ora ne è piena. Proferire bestemmie, lo diciamo ancora, significa prendere il posto di Dio. E qui vediamo che sia la donna sia la bestia non solo pretendono di regnare, ma vogliono prendere il posto di Dio. Questa competizione finirà con uno scontro tra la donna e la bestia. Continuando lo studio, leggiamo quanto segue al versetto 4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Questa donna, vestita di porpora e di scarlatto e adorna d'oro e di pietre preziose, è seducente. Agli occhi degli uomini appare come un sistema carico di ricchezze, molto solido, che suscita meraviglia. Abbiamo pure visto che la Nuova Gerusalemme è una pietra preziosa, ma la cosa importante è la coppa d'oro che tiene in mano. Le coppe d'oro erano utili nel Tempio per offrire i profumi. Al capitolo 5, versetto 8, vediamo in effetti gli anziani che tengono delle coppe d'oro. Leggiamo questo passaggio. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. In queste coppe ci sono dei profumi che salgono a Dio e non sono altro che le preghiere dei santi. Sono quindi dei rappresentanti del popolo. Nella coppa d'oro di Babilonia non c'è che abominazione e prostituzione. Ossia, c'è un servizio, una imitazione di servizio religioso orientato però verso la prostituzione e l'abominazione. Al metallo prezioso dell'oro, destinato alle preghiere, si fa affiancare l'offerta di preghiere con l'abominazione e la prostituzione. In questa coppa d'oro c'è quello che ha dato da bere agli abitanti della terra. Leggiamo il versetto 3 del capitolo 8 di Apocalisse, dove un angelo offre dei profumi. E venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Normalmente gli anziani davano i profumi al sommo sacerdote ed era lui che li offriva. Ma il nostro sommo sacerdote è Gesù. Offrendo o facendo parvenza di offrire dei profumi, questa donna prende il posto di Gesù. Abbiamo quindi un plagio di questo servizio religioso. ma trascinando tutto il popolo, tutta la terra dietro di lei, si tratta pure di una seduzione. Leggiamo ora il versetto 5 di Apocalisse 17. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero: Babilonia la grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Un mistero. Una parola che l'apostolo Paolo utilizza più volte. Non significa che la cosa resti misteriosa, ma che ha potuto restare a lungo un mistero, benché ora sia stato scoperto. La concezione di Babilonia è cosa antica, data dalla Torre di Babele. Ma si era persa l'idea di un governo mondiale. È solo da poco tempo che la si ritrova, per non dire che si sente la necessità dalla maggior parte degli abitanti della terra di avere un'autorità mondiale, sia nel campo politico che in quello economico. Non è quindi più un mistero, ma è un concetto recente. Viene chiamata la madre delle prostitute, ossia ha commesso adulterio con i re della terra, cercando appoggi tra autorità politiche di ogni sorta, trascinando tutte le nazioni. Questa collusione del politico col religioso ha finito per essere un concetto che seduce tutta la terra. Ritroviamo questa nozione di seduzione al capitolo 18, al versetto 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i principi della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. La parola qui utilizzata è farmakeia, che significa farmacopea, ossia droghe. La donna ha nella sua coppa una droga che ha sedotto tutta la terra. Ma vorrei insistere sul carattere composito di Babilonia. È la madre delle prostitute, quindi ha degli emoli. Quando al capitolo 16 si parla della sua caduta, al versetto 19 viene detto che pure tutte le città caddero. Rileggiamo questo passaggio. La grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Babilonia è così importante, ha avuto così tanti emuli, ha fatto così tanti discepoli, che quando cade, cadono tutte le città delle nazioni. Ma è al versetto 6 che Giovanni è sorpreso. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi mi meravigliai di grande meraviglia. Questo sistema straordinario, adorno d'oro e pietre preziose, che riceve omaggi da tutta la terra, è in realtà un sistema sanguinario. Ne abbiamo una conferma al capitolo 18, poiché quando Babilonia cade, si sciolgono le lingue. Sappiamo che quando un sistema, qualsiasi esso sia, cade, le lingue si sciolgono. Si aprono le inchieste e i fatti parlano. E tutto ciò che era stato taciuto per timore viene allo scoperto. Serviamo ora ciò che dice Apocalisse 18:24. E perché ha trovato chez elle In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di quelli che sono stati uccisi sulla terra. Ecco perché Giovanni è meravigliato di grande meraviglia. Ci possono essere due motivi per questo meravigliarsi. O perché vede questa donna ubriaca del sangue dei santi e dei testimoni di Gesù, oppure perché ha lasciato una donna nel deserto, vicina a Dio, nutrita da Dio, fedele, e la ritrova ora in una situazione completamente opposta. Meravigliarsi deriva dalla traduzione della parola greca taumaso, sbigottimento, stupore, meraviglia. Ma un po' più in là, al versetto 8, vediamo che gli abitanti della terra sono anch'essi meravigliati, ma per un'altra cosa. Se Giovanni è meravigliato dalla donna, gli abitanti sono meravigliati dalla bestia. Leggiamo il versetto 8. La bestia che hai vista era e non è, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meravigliarono vedendo la bestia, perché era e non è, e verrà di nuovo. Ecco il motivo dello stupore degli abitanti della terra. Un sistema che era forte, che è caduto, che ha ricevuto una ferita mortale, che normalmente non avrebbe dovuto riprendersi e che invece si rialza. Che forza, che potenza, che facoltà di risollevarsi. E se si cercano sistemi forti, ci si rivolge a sistemi come questo. Poco importa il livello morale. Ciò che l'uomo cerca sono i sistemi che durano. Invece Giovanni è meravigliato dello stato morale di questa donna. Meravigliato che una donna apparentemente fedele ora sia infedele. E a noi che cosa ci provoca stupore? In fin dei conti ciò riflette quello che cerchiamo. Siamo meravigliati dalla potenza, dalla capacità di risollevarsi? Oppure sbigottiti dallo stato morale deficitario, per non dir perverso o pervertito? Siamo meravigliati dalla potenza, dalle ricchezze, oppure dalla povertà, dalla modestia, dalla forza del carattere? C'è una differenza considerevole tra la meraviglia della popolazione e quella di Giovanni. Siamo alla ricerca della verità, della giustizia, oppure siamo alla ricerca del potere? Bisogna saperlo. Esaminiamo ora il versetto 7. L'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le dieci corna che la porta. Di fronte alla meraviglia di Giovanni, l'angelo reagisce dandogli delle spiegazioni sulla donna e sulla bestia che la porta. In greco la parola bastaso significa portare, nel senso di sostenere, aiutare, supportare. La bestia sostiene la donna senza alcun dubbio, anche se abbiamo visto che ci sono probabilmente pensieri reconditi e bramosie per regnare, per l'egemonia generale. Ma per il momento la bestia sostiene la donna. E Giovanni riceverà dall'angelo tutta una serie di spiegazioni seguite da altre sulla bestia, sulle sue teste e sulle sue corna. L'angelo gli dirà chi è la donna. Quindi, se vogliamo avere delle spiegazioni su teste, corna, acque, sulla donna, è al capitolo 17 che dobbiamo riferirci. In particolare al versetto 18, che ci dice: la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Abbiamo già utilizzato questo versetto e quindi ricavato una serie di spiegazioni. Sembrerebbe un versetto facile, ma curiosamente è uno dei più difficili di tutta l'Apocalisse. Che cosa significa questo? Che se ci danno delle spiegazioni siamo in difficoltà, mentre senza spiegazioni possiamo interpretare come vogliamo ed è così più facile? Non credo. Credo piuttosto che dobbiamo rimanere fedeli al testo. E quando abbiamo delle spiegazioni, e ne abbiamo ricevute parecchie, dobbiamo prenderle in considerazione molto seriamente. Qui abbiamo la fortuna di avere delle spiegazioni nel testo stesso dell'Apocalisse. Avrete constatato che spesso cerchiamo le spiegazioni in altri libri della Bibbia. È un principio di interpretazione che vi propongo di seguire fedelmente. La Bibbia si spiega da se stessa. È nella Bibbia e non nella nostra immaginazione che bisogna attingere le spiegazioni di questi simboli. Che Dio ci aiuti a trovarle e voglio dirvi che bisogna semplicemente cercarle.